Allora, eccoci ritornati in diretta. Abbiamo al telefono Italo Sabato, portavoce dell'Osservatorio Nazionale sulla Repressione. Ciao Italo.
Buongiorno, ciao a tutti.
Buongiorno. Allora, parliamo di questo rapporto della polizia politica. La prima questione che insomma crediamo debba essere posta è proprio relativa un po' alla scaturigine, diciamo, se vogliamo, di questo rapporto, a firma appunto di questo prefetto Mario Papa. Insomma, il fatto che sia stato, almeno così traspare da quanto abbiamo appreso, sia stato sollecitato dal legale di Casa Pound questo rapporto, evidentemente insomma certo del fatto che lo stesso rapporto sarebbe stato infarcito di toni lusinghieri nei confronti di questa associazione, costituisce insomma un elemento di grande riflessione, no? sul ponte che esiste tra il neofascismo e gli uffici di polizia dello Stato. Insomma, non stiamo più alle elucubrazioni delle zecche, per così dire, oppure alle scenette che più volte abbiamo visto anche nei quartieri, no? Con le autocivette della polizia che fanno a volte da scorta a queste squadracce mentre attaccano manifesti in giro. Viene fuori che Casa Pound dispone proprio di una sorta di copertura che insomma potrebbe anche prestarsi chissà a altri utilizzi in altre occasioni, o no?
Sì, sono pienamente d'accordo, perché credo che ormai da tempo si nota questo elemento di alleanza, diciamo, tra settori di polizia con Casa Pound. Insomma, fatti pensare ai noti rapporti personali di esponenti di Casa Pound con le forze dell'ordine, ad esempio a Pistoia, o a volte perfino le parentele che incorrono con essi. Insomma, pensiamo ad esempio al dirigente di polizia Adriano Lauro, già di per sé tristemente noto per i fatti di Genova 2001. Quindi questo documento è un documento di per sé scontato, ma è un documento molto pericoloso, perché di fatto diventa l'apripista per il definitivo sdoganamento di un'organizzazione di estrema destra che si dichiarano fascisti del terzo millennio, un'organizzazione che sappiamo tutti, e basta fare un po' di rassegna stampa quotidiana per vedere che è sistematico le aggressioni da parte di esponenti di Casa Pound verso studenti, migranti, e quindi credo che questo documento è pericoloso perché di fatto dimostra oggi un altro elemento di come i neofascisti oggi vengono letteralmente usati e sono tutt'uno con il sistema economico e sociale in cui viviamo, perché è di fatto che queste organizzazioni, tra cui Casa Pound, non si oppone al sistema economico che produce oggi anche questa crisi che colpisce milioni di cittadini, ma sono invece uno degli strumenti di quello che in molti dicono che è una lotta di classe dall'alto. È una lotta di classe contro i migranti, contro i lavoratori, contro i ceti popolari. E secondo me la relazione del Ministero degli Interni conferma tutto questo, insomma. Ed è di questo che noi dobbiamo essere molto attenti e dobbiamo saper mettere in campo risposte adeguate.
Eh sì. Insomma, tu con l'attività che presti, insomma, che fai ovviamente di episodi nelle quali le gesta di questi omicidi insomma sono venute fuori in tutta la loro reale natura, ne hai raccolti a bizzeffe. Peraltro ce ne sono tanti di episodi che dovrebbero insomma essere al vaglio, no, di chi di dovere. E al di là poi delle aggressioni danno nei compagni, ovviamente, perché di episodi che sconfinano nella pura criminalità insomma ne abbiamo sentiti diversi negli ultimi anni, no? Anche quelli sono quelli su cui forse, no?
Sì, ma cioè, delle aggressioni che diventano metodi anche di proselitismo. Basti pensare a quello che è successo pochi giorni fa a Napoli, al liceo Vittorini, in cui hanno aggredito studenti con mazze e martelli, oppure a quegli altri a danno dei compagni, per esempio, del centro sociale Dottoni a Cremona, oppure ancora quando ci fu l'aggressione durante la partita dell'Arvita San Paolo a Magliano Romano. Ecco, queste aggressioni però fanno il paio anche con tutta una serie di rapporti che queste organizzazioni ha con settori anche della criminalità organizzata. Basti pensare a quello che è successo direttamente a Roma con i rapporti stesso con Carminati e tutto quello che ha girato intorno all'inchiesta Mafia Capitale, ma anche il resto d'Italia e anche in modo particolare a Milano, i rapporti con pezzi di criminalità organizzati per il controllo e lo spaccio delle sostanze stupefacenti, insomma. Ecco, è inquietante che su tutto questo, che ramifica un sistema di aggressioni e di azioni politiche ben mirate contro non solo attivisti di sinistra, ma ripeto, in modo particolare anche contro i migranti e contro settori di ceti popolari, e dall'altro lato c'è un'organizzazione paracriminale verso la gestione del territorio e di quelle che sono da partire dallo spaccio, e di questo c'è un assoluto silenzio da parte degli organi istituzionali, non solo il Ministero degli Interni. Basti pensare che negli ultimi due rapporti dei servizi a riguardo i movimenti cosiddetti sia di destra che di sinistra, alle organizzazioni di estrema destra è stata dedicata solamente tre righe e non è stato messo nessun pericolo sociale, mentre a fronte dei movimenti di sinistra, dai centri sociali ai movimenti di lotte territoriali, di vertenze territoriali, in modo particolare al movimento NoTav, fu dedicato più di 15 pagine col pericolo di terrorismo. Ecco perché ritengo che questo documento, per dire quello che dicevo prima, non è scontato ed è un documento che oggi afferma quello che è la funzionalità delle organizzazioni neofasciste al rafforzamento del sistema sociale ed economico oggi vigente. Inoltre, io credo che è stato molto sottovalutato un altro aspetto di politica istituzionale, il fatto che in questi giorni la maggioranza del governo si è rafforzata con il voto di esponenti che provengono dal gruppo di Tosi. Ecco, e tutti sanno che Tosi in questi anni, non solo per il suo passato di estrema destra, ma Tosi in questi anni ha mantenuto un forte rapporto con quegli spezzoni cosiddetti di militanza nera che avevano contribuito a delineare proprio un'originalità della sua forma egemonica tra palazzo e piazza, in modo particolare a Verona e in modo particolare anche per le aggressioni che a Verona si sono compiuti in questi anni contro attivisti di sinistra, e mi riferisco al caso dell'omicidio per esempio di Nicola Tommasoni.
Hai fatto bene ovviamente a introdurre tutti questi elementi, peraltro insomma nel rapporto invece proprio la capacità, diciamo, di Casa Pound in qualche modo di trovare i suoi addentellati istituzionali viene presentata come una capacità in qualche modo virtuosa. Staremo anche a vedere che effetti avrà questo rapporto sul piano proprio, diciamo così, del confronto istituzionale, perché si parla anche di alcune interrogazioni parlamentari. Ma
sì, stamattina è stata presentata, l'ho avuta poco fa, l'interrogazione parlamentare da parte di Fabio Lavagno del PD, insomma è stato depositato ieri, insomma, e quindi sono state annunciate altre interrogazioni parlamentari dal gruppo di sinistra italiana, da Scotto e Farina, al pare che anche il Movimento 5 Stelle presenti un'interrogazione parlamentare su questo, insomma. Ma spero che questo possa contribuire a togliere un po' di buio che gravita intorno a questa convivenza che c'è tra settori del Ministero degli Interni, della Polizia con Casa Paolo e altre organizzazioni di estrema destra. Non dimentichiamoci anche che su questo c'è stata sempre anche una stretta alleanza tra Forze di Polizia e anche Forza Nuova, insomma, non è semplicemente Casa Paolo.
Certo. C'è però anche un ulteriore passaggio, sono tanti quelli inquietanti, insomma, ravvisabili in questo rapporto, però ecco, questo in qualche modo ha a che fare, no, con un discorso annoso, vecchio, atavico, diciamo, per le nostre istituzioni e il complesso degli organi amministrativi dello Stato. C'è un passaggio in cui si dice che in fin dei conti questi non starebbero perseguitando altro che finalità legittime, o cioè quelle di riabilitare in qualche modo il fascismo, facendo leva sui suoi aspetti, si dice, più innovatori, che poi probabilmente sarebbero quelli socializzatori, insomma, ecco. E questo è un discorso che attiene alla storia perlomeno degli ultimi 30 anni di questo paese, alla perdita di centralità, diciamo, dell'antifascismo, e soprattutto però getta una luce sinistra su quello che si presenta ben più che un residuo di fascistizzazione dei corpi di polizia dello Stato a oltre 70 anni dal fallimento politico, insomma, di quel regime. Questo è davvero inquietante, no?
Sì, è davvero inquietante, perché dimostra di fatto come la Costituzione formale è stata totalmente scavalcata dalla Costituzione materiale. Una Costituzione materiale che si è costituita dentro la legislazione di emergenza degli anni 70, fatta esclusivamente per reprimere e criminalizzare tutto il conflitto sociale degli anni 70, dei movimenti di lotta di quegli anni lì, e dall'altro lato ha contribuito in questi anni allo sdoganamento e al riconoscimento delle organizzazioni neofasciste. Questo riconoscimento e questo sdoganamento non è avvenuto semplicemente, ecco, da rapporti perversi di forze di polizia e le organizzazioni, ma è avvenuto anche negli aspetti dei ruoli istituzionali e soprattutto da quei settori del cosiddetto centrosinistra. Io ricordo bene nel 1996, quando fu eletto presidente della Camera dei Deputati Luciano Violante, e nel suo discorso di insediamento si augurava proprio una pacificazione e metteva sullo stesso piano i repubblichini di Salò con i partigiani, oppure le stesse vari interventi di Rutelli e di altri, Beltroni e di altri vari esponenti del centrosinistra, molti di quali oggi del Partito Popolare. Ecco, c'è stato proprio una volontà politica di sdoganare quello che è stato il fascismo e di mettere letteralmente in soffitta quello che erano poi i dettami della Costituzione italiana, nata dai valori della resistenza antifascista. Ecco perché credo che di fatto oggi la Costituzione materiale ha scalzato totalmente la Costituzione formale, insomma.
Eh sì, da queste parti peraltro l'antifascismo istituzionale non ha mai così suscitato grande passione, magari un altro tipo di antifascismo sì, certamente quello militante. Tra qualche settimana peraltro si terrà il corteo in ricordo di Valerio Verbano, compagno ammazzato dai NAR nel 1980, che aveva, insomma, dimostrato una certa predisposizione proprio per l'inchiesta, no? Proprio per questa ricostruzione dei legami tra l'universo nero e il mondo della criminalità, delle protezioni di cui questi ambiti godevano. Insomma, oggi sarebbe quantomai necessario, no, un lavoro di questo tipo. Va però sottolineato che poi anche sul piano un po' mainstream non mancano le inchieste di carattere giornalistico, no? C'è quella dell'Espresso.
Sì, ha fatto un buon ottimo lavoro l'Espresso in questi mesi,
sì.
Intorno alla vicenda dei rapporti.
Quindi, insomma, ci sarebbero gli elementi per una campagna anche di largo respiro nei confronti di questo fenomeno, no?
Sì, io per fortuna c'è ancora qualcuno al di là dei settori militanti in Italia che prestano attenzione intorno a quello che è l'organizzazione delle forze neofasciste in questo paese e anche delle loro attività imprenditoriali, insomma. Credo che l'Espresso in questi mesi ha fatto un ottimo lavoro, insomma, anche tutto il pubblico che può interessare, insomma, le inchieste fatte da esso, insomma. Io credo che questo lavoro da fare, da portare all'attenzione, da divulgare e di divulgare soprattutto insieme al lavoro necessariamente sociale che serve, perché, ripeto, l'obiettivo delle organizzazioni neofasciste oggi è di essere totalmente funzionale al sistema economico, e il loro obiettivo non è quello di cambiare la realtà, ma quello di togliere terreno a chi si pone per un cambiamento politico, sociale, per chi tenta di ribaltare la lotta di classe, di riportare una lotta di classe dal basso verso l'alto e non di una lotta di classe dall'alto, come si sta vivendo in questi lunghi e drammatici anni. E questa è la loro azione, è proprio quella di seminare confusione, di creare disorientamento nell'opinione pubblica. E questo disorientamento serve anche per far sì che poi si faccia una criminalizzazione delle lotte sociali e si faccia una repressione verso chi letteralmente lotta per un cambiamento e per un miglioramento sociale di questo paese. E in più loro sono, ripeto, i cani da guardia in questo, perché di fatto poi aggrediscono e bastonano chi lotta quotidianamente nelle strade e nelle piazze. Quindi serve necessariamente ritematizzare, riportare all'attualità l'antifascismo, che è necessariamente un antifascismo militante nei quartieri e nei territori, ma deve essere anche un antifascismo militante, quello di riportare all'attenzione tutte le loro alleanze con settori di criminalità organizzata, e del perché questa alleanza con settori di criminalità organizzata è totalmente funzionale al sistema capitalistico oggi dominante.
Perfetto, Italo, grazie davvero mille per questo tuo intervento.
Grazie a voi, a e lunga vita a Radio Interrotto.
Ciao, grazie, ciao.
Ciao, grazie, ciao.